Martedì 14 ottobre 2014 tornano le trombe a mano su Radio Stachion. In diretta dalla polveriera di Verona, in Veronetta, la città che parla. Trombe a mano è il programma di informazione contro l'informazione su Radio Stachio. E andiamo a leggere i titoli di questa settimana di Trombe a mano. Mos Maiorum, è aperta la caccia. L'Europa è pronta per 2 settimane di retate al clandestino.
Genova, breve resoconto dalla città colpita dall'alluvione, i disastri dell'uomo che hanno messo in ginocchio una città. Sabato è prevista una manifestazione contro il sindaco e le grandi opere, una su tutte, il TAV del Terzo Valico.
E poi passeremo a parlare di Hong Kong. Le proteste vanno avanti. La polizia cinese toglie le barricate costruite dai ribelli. Gli scontri proseguono.
Infine, Bosnia. Brutte notizie dal paese balcanico, dove lo scorso fine settimana le elezioni politiche hanno consegnato Sarajevo ancora nelle mani del Partito Nazionalista.
Ed erano queste le trombe a mano di questa settimana, martedì 14 ottobre. Ora, come di consueto, la coda della nostra nuova sigla This is Jazz di VR10 o VR10, a seconda di come lo pronunciate, visto che il tizio è russo.
Mos Maiorum, è già dal nome. Dal lunedì 13, quindi ieri, a domenica 26 ottobre, ci sarà una grossa operazione di polizia su scala europea contro i e le migranti. Con il nome di Mos Maiorum, questa operazione ha come obiettivo l'arresto ed il controllo di centinaia di persone e la raccolta di informazioni in previsione del rafforzamento delle loro politiche anti-immigratorie.
Il nome Mos Maiorum la dice lunga sulla filosofia che sta dietro questa operazione. In latino l'espressione significa usanze degli antichi o costumi degli antenati, e nell'antica Roma indicava il modo di vita e il sistema di valori ancestrali.
I loro 5 fondamenti sono fides, fedeltà, rispetto della parola data, lealtà, fede.
Pietas, essere una persona pia, devozione, patriottismo, dovere.
Maiestas, sentimento di superiorità naturale, dovuta all'appartenenza al popolo eletto, dei dominatori.
Virtus, qualità propria al cittadino romano, coraggioso, attività politica.
Gravitas, insieme delle regole di condotta del romano tradizionale, rispetto della tradizione, serietà, dignità, autorevolezza.
Tutte cose ben apprezzate da fascisti e da altri adepti delle teorie dell'invasione. L'operazione Mos Maiorum viene condotta congiuntamente dall'Unione Europea, dagli Stati membri dello spazio Schengen e dalle agenzie europee Frontex ed Europol.
Frontex, agenzia europea per la gestione della cooperazione operazionale alle frontiere esterne, è un'agenzia europea che, dall'ottobre 2005, data della sua prima operazione, è incaricata di attuare diverse operazioni di sorveglianza e di controllo alle frontiere esterne dell'Europa, principalmente quelle meridionali ed orientali.
l'UE e gli Stati membri mettono a sua disposizione mezzi militari, tecnologici e polizieschi, navi, elicotteri, radar, sensori. E ogni anno gli viene assegnato un budget di svariate decine di milioni di euro. Si tratta del braccio armato della politica antimigratoria europea. Frontex organizza la chiusura ermetica, militare e tecnologica delle frontiere.
L'agenzia interviene anche al di fuori dell'Unione Europea, in particolare nei paesi che confinano con le sue frontiere esterne, per esternalizzare le politiche anti-immigratorie europee. Organizza anche dei voli charter per espulsioni congiunte a partire da più paesi. Decine di organizzazioni europee e internazionali lavorano con Frontex, agenzie internazionali di polizia e di giustizia, organizzazioni di gestione delle migrazioni e dei rifugiati, centri di ricerca e di sviluppo in materia di sicurezza.
Europol è l'ufficio di polizia criminale intergovernamentale dell'UE che coordina il lavoro delle polizie nazionali in materia di terrorismo, traffico di stupefacenti e criminalità organizzata. Europol partecipa sempre più spesso alle operazioni condotte contro le migranti con l'obiettivo dichiarato di smantellare le reti di scafisti e di trafficanti di droga e di gruppi terroristi. Il famoso trittico immigrato, spacciatore, terrorista che sta dietro tutta la politica europea nella sua lotta contro l'immigrazione e che serve da spaventapasseri per legittimare le sue azioni.
L'attuale situazione politica in Iraq e Siria torna a loro comoda. Un'altra operazione portata avanti da Europol, e alla quale ha partecipato anche Frontex, ovviamente, dal 15 al 23 settembre 2014, chiamata Archimede e diretta contro i gruppi criminali internazionali, ha portato anche al controllo di più di 10.000 migranti e all'arresto di 170 scafisti.
La zona in cui saranno effettuati i controlli dell'operazione Mos Maiorum si estenderà quindi sul territorio di 32 paesi, i 28 dell'UE, più 4 che sono membri dell'UE ma partecipano allo spazio Schengen, e sul mare dalla Norvegia alla Spagna, dall'Islanda a Cipro, dal Portogallo all'Estonia, passando per la Romania. Per tutto ciò saranno mobilitati niente meno che 18.000 sbirri e guardiacoste, e i costi dell'operazione saranno coperti a posteriori dagli Stati e da Frontex.
Le zone dei controlli sono lasciate alla discrezione degli Stati e organizzazioni partecipanti e possono quindi essere molto ampie. Le acque territoriali, i porti ed aeroporti, le frontiere esterne ed interne dell'Unione Europea e dello spazio Schengen, le stazioni di treni, le autostrade, i trasporti pubblici e la strada, i posti di lavoro e gli uffici pubblici.
Torniamo a parlare di Mos Maiorum. Ogni controllo comporterà una procedura che raccoglierà i seguenti dati: informazioni sul controllo, luogo, data, ora, mezzo di trasporto, sulle persone arrestate, nazionalità, sesso, età, luogo e data di ingresso in Europa, sui percorsi fatti, i mezzi di trasporto e la destinazione finale, sui documenti in possesso, le pratiche amministrative già cominciate ed i pagamenti fatti agli scafisti.
Sarà aperto per il coordinamento dell'intera operazione un ufficio in Italia e ogni procedura verrà loro trasmessa attraverso un indirizzo mail gruppo.frontiere@interno.it. Sembrerebbe che questo tipo di operazione debba essere attuato ogni 6 mesi sotto il coordinamento del paese assegnatario della presidenza dell'Unione Europea. Nell'ottobre-novembre 2012 c'era stata un'operazione simile, Afrodite, con cui 5.298 persone erano state arrestate in tutta Europa.
Si tratta di un'operazione di schedatura, censimento, visto che saranno controllate centinaia di persone. Verranno loro prese le impronte digitali, saranno iscritti nei database europei, eccetera. Ma allo stesso tempo di una sorta di indagine alla scala di Africa, Asia, Europa, per conoscere i nuovi percorsi intrapresi dai migranti, i nuovi paesi di partenza e di transito, informazioni che permetteranno ai paesi europei, in collaborazione con quelli vicini, di rinforzare il loro controllo e creare nuovi dispositivi.
Da anni l'Unione Europea, la sua agenzia Frontex e gli Stati membri dello spazio Schengen impiegano mezzi colossali per rendere l'Europa inaccessibile a quelle e quelli che essa non vuole accogliere, con la cresciuta collaborazione dei paesi detti di partenza o di transito nell'Europa dell'Est, nel Maghreb e in Africa. Da un sistema di visti sempre meno accessibile ai più poveri, alla chiusura delle frontiere esterne, la guerra ai e alle migranti in furia.
Nell'Atlantico e nel Mediterraneo, i muri di filo spinato e di gadget tecnologici di Ceuta e Melilla e la presenza militare e poliziesca in mare rendono i percorsi sempre più lunghi e pericolosi. E gli arraga. In 20 anni più di 21.500 persone sono morte alle porte dell'Europa e questa cifra non smette di crescere di giorno in giorno.
A inizio 2014 è stato creato il progetto Eurosur. Esso permette di condividere i mezzi già esistenti per la sorveglianza delle frontiere marittime e di metterne altri, droni, radar, satelliti, a disposizione. Le informazioni, raccolte 24 ore su 24, vengono allo stesso tempo centralizzate e diffuse, in modo che ogni paese possa seguire una determinata situazione in tempo reale e prendere le misure necessarie, cioè intervenire per ridurre il numero di immigrati illegali che entrano nell'Unione Europea senza essere scoperti, virgolettato.
Fra qualche settimana una nuova missione chiamata Frontex Plus rafforzerà la sorveglianza al largo delle coste italiane e maltesi, richiesta dall'Italia in seguito ai recenti sbarchi di arraga sulle sue coste. Essa deve sostituire Mare Nostrum, che sta arrivando alla sua fine.
Concretamente, si può pensare che con l'operazione Mos Maiorum il numero delle retate aumenterà nella regione di Parigi e nelle grandi città, in special modo all'interno dei trasporti pubblici. Ogni anno migliaia di persone vengono controllate, arrestate, rinchiuse nei CIE ed espulse perché non hanno i documenti. Nel 2012 43.746 persone sono state rinchiuse nei CIE e 36.822 espulse dalla Francia, secondo quanto dicono le associazioni presenti all'interno dei CIE.
Prefettura e polizia. Scusate, a partire dal 2005, con la creazione di obiettivi quantitativi e per le espulsioni, il numero dei controlli, secondo il colore della pelle, non smette di crescere. Nei trasporti pubblici, le strade, le stazioni e dei treni, negli aeroporti, negli uffici pubblici, uffici dei sussidi familiari, prefetture, nelle banche, alla posta sui luoghi di lavoro, ristoranti, cantieri, nei centri di accoglienza, eccetera.
Prefettura e polizia organizzano regolarmente grosse operazioni che permettono loro di arrestare decine di persone alla volta. Nella regione di Parigi, le zone prese di mira sono i quartieri popolari del nord-est parigino e quelli delle banlieue.
Gli sbirri possono agire in uniforme oppure vestiti in borghese, a piccoli gruppi oppure in massa. La maggior parte delle volte, poco lontano, sono parcheggiati dei furgoni per caricare le persone controllate. Queste retate passano spesso inosservate, talmente siamo abituati all'occupazione poliziesca. Nei trasporti pubblici, esse vengono spesso portate avanti congiuntamente da polizia e controlli della metro e delle ferrovie.
Da molti anni, in alcuni quartieri, gruppi di persone tentano di organizzarsi contro queste retate, catene di SMS di allerta, tacchinaggi e volantinaggi, presidi, assemblee di quartiere, disturbo dei controlli, presenza delle udienze in tribunale. Molte volte la solidarietà delle persone del quartiere ha fatto sì che la polizia fosse obbligata a smettere ed andarsene. I continui riferimenti a Parigi e alla Francia è perché questo articolo è stato ripreso da un giornale francese e tradotto da alcuni blog. Genova. Il capoluogo ligure è alle prese con i danni dell'alluvione e con il maltempo che non dà tregua. Ha piovuto sulla città ieri, lunedì 13 ottobre, anche se fortunatamente si è trattato di una pioggia leggera. Il bollettino dei disagi di ieri, tuttavia, offriva un quadro sempre preoccupante.
Ancora una volta, la causa profonda dell'accaduto è da ricercare nella cementificazione selvaggia di questo territorio, a cui si aggiungono ultimamente i lavori per il TAV Terzo Valico, che hanno provocato il deragliamento del treno Frecciabianca di venerdì, rischiando una strage di passeggeri. E c'è anche da ricordare che ci sono anche i progetti della costruzione dei nuovi stadi del Genoa e della Samp, che andranno comunque a rovinare e a peggiorare la situazione.
Le istituzioni cittadine, invece di ripensare radicalmente l'utilizzazione del territorio, invocano i fondi governativi per realizzare nuove infrastrutture che dovrebbero contenere l'esondazione dei corsi d'acqua, in particolare lo scolmatore del Bisagno.
Contestato domenica mattina il sindaco Doria, che pensa alle dimissioni e intanto sospende le tasse comunali agli alluvionati. Momenti di tensione nel pomeriggio tra alcuni volontari e poliziotti in corso Buenos Aires, uno dei luoghi più colpiti dall'alluvione. Una pattuglia di poliziotti invitata a togliersi la divisa e lavorare invece che osservare, ha pensato bene di chiamare i reparti mobili e identificare i volontari in strada.
Media mainstream si ostinano a chiamarli angeli del fango, quasi fossero un'entità venuta dal cielo. In realtà sono persone, uomini e donne, nativi e migranti, giovani e non, che hanno offerto il lavoro, volontario, ma sanno benissimo di chi sono le responsabilità di quanto è accaduto.
E c'è anche da ricordare le immagini di alcune fonti di informazioni nazionali che mostrano immagini di volontari, questi angeli del fango che lavorano per spalare il fango, mentre ci sono i migranti, per farci la notizia di apertura, che invece stanno con le braccia conserte ad osservare, peggiorando la situazione di intolleranza nei confronti degli immigrati, mentre invece, guardando bene altre immagini da media e fonti alternative, invece si vedono chiaramente queste persone provenienti da altri paesi che lavorano a stretto contatto con gli italiani, visto che si parla di questa divisione tra italiani e immigrati, che lavorano a stretto contatto per ripulire la città e riportare la situazione alla normalità.
Hong Kong. Le proteste non finiscono all'alba nella via, per quanto il governo cinese sia più volte detto sicuro che alla fine la spunterà contro le persone nelle strade e nelle piazze, desiderose di liberarsi dell'occupazione pechinese.
Proseguono le proteste a Hong Kong con 3 blocchi. La novità però è che già in corso uno sgombero soft da parte della polizia, che ha rimosso tutte le barricate erette nei giorni scorsi dai manifestanti in 2 aree, tra cui Queensway, dove si trovano gli uffici del governo.
Da poco prima dell'alba, centinaia di poliziotti hanno iniziato l'opera di rimozione a partire da Causeway Bay, un altro dei quartieri della città, scelto per le proteste da migliaia di cittadini, in gran parte giovani, che chiedono elezioni libere nel 2017 e le dimissioni del capo del governo di Hong Kong, Chi Y Leung, considerato un burattino di Pechino. I quartieri di Admiralty, dove si trova Queensway, Causeway Bay, e quello di Mong Kok, sulla penisola di Kowloon, sono occupati da 6 settimane da manifestanti.
Ma non è finita qui, perché alcuni ribelli se la sono dovuta vedere, oltre che con i militari, con altri cittadini dell'isola asiatica, i manifestanti del movimento Occupy Central. Infatti si sono scontrati con gruppi di persone contrarie alla protesta che hanno cercato di oltrepassare le barricate presenti in alcune aree della città.
Secondo il South China Morning Post, tra i 500 uomini che hanno guidato l'irruzione, alcuni con il volto coperto, c'erano anche tassisti e camionisti, irritati dal blocco stradale che ha compromesso le loro attività. La polizia ha cercato di dividere i due gruppi e ha arrestato diverse persone. I manifestanti chiedono che la Cina conceda elezioni libere a Hong Kong e che i candidati alla carica di governatore non siano indicati da Pechino.
Con la Bosnia, diamo un rapido sguardo in Bosnia, paese dove non torniamo da parecchio e dove lo scorso fine settimana ci sono state le elezioni. Dopo i movimenti e le proteste libertarie di alcuni mesi fa, però, le cose non vanno molto bene. A spuntarla, alle urne, infatti, sono stati i nazionalisti. A vincere sono stati i candidati delle 3 comunità principali della Bosnia-Herzegovina, musulmana, serba e croata.
Secondo i risultati parziali, quando è stato contato il 90% delle schede, il candidato del Partito d'Azione Democratica, SDA, si è assicurato un secondo mandato come membro musulmano. Anche l'elezione del rappresentante croato, leader del Partito Nazionalista e conservatore di Unione Democrazia Croata di Bosnia-Herzegovina, HDZ, è data per certa.
L'affluenza alle urne è stata del 54,1%. 2 punti in meno rispetto alle elezioni del 2010. I 3,3 milioni degli elettori erano chiamati ai seggi per scegliere i 3 membri della presidenza collegiale che guiderà il paese nei prossimi 4 anni, per rinnovare i parlamenti e delle 2 entità e la Camera bassa e del Parlamento nazionale. Quasi 20 anni dopo la guerra tra croati, musulmani e serbi che ha causato più di 100.000 morti. La Bosnia-Herzegovina resta uno dei paesi più poveri d'Europa, segnato da tensioni e conflitti su basi etniche.
Gli accordi di pace di Dayton, che il 21 novembre 1995 misero fine alla guerra, hanno diviso il paese in 2 entità, la Federazione di Bosnia-Herzegovina, croato-musulmana, e la Repubblica Serba, entrambe poste sotto la supervisione della comunità internazionale. I was breathing, I knew what Jessica Biel. Domani, mercoledì 15 ottobre, o oggi per chi ci ascolta in differita, e comunque sempre mercoledì 15 ottobre, cominciano gli incontri Fork Revolution, non violenza e alimentazione. Si tratta di 4 serate, ogni mercoledì a partire da questo, con cene vegane e proiezioni di documentari sul genere. Le cene sono offerta libera a partire dalle 20, mentre i documentari partiranno alle 21. Gli appuntamenti sono alla Casa per la Non Violenza in via Spagna 8 a Verona. Fork Revolution, cene vegane e documentari ogni mercoledì a partire dalle 20.
E poi passiamo a sabato 18 ottobre, ci sarà una grande manifestazione a Genova. Manifestazione popolare contro le cause dell'alluvione, dal TAV alle altre grandi opere, passando per la cementificazione selvaggia e contro la giunta comunale del sindaco di sinistra Doria, per il suo immobilismo non diverso da quello dei colleghi destrorsi. E poi sempre sabato, però ritorniamo a Verona, ci saranno ben 2 concerti. Uno inizierà intorno alle 9:30 al Time Out, una serata punk con 2 gruppi.
Però è venerdì, non è sabato.
Venerdì. Allora ritorniamo indietro, anziché parlare di sabato parliamo di venerdì 17 ottobre. Però sempre al Time Out e sempre intorno alle 9:30-10 ci sarà questa serata punk. Il Time Out si trova in via Campofiore, all'inizio, di fronte al Palazzo di Economia, con 3-4 gruppi, non siamo molto sicuri, però abbiamo già dato l'avviso la scorsa settimana, quindi basta che vi andate a riascoltare il podcast della scorsa settimana, o se no basta che andate a guardarvi il post della puntata e ritrovate tutti gli avvisi di tutte le settimane che diamo in coda alle puntate. E poi sempre venerdì, però all'Osteria I Preti, a partire dalle 22, ci sarà un altro concerto di 2 cantautori folk, anche questi internazionali provenienti da extra Europa.
Chiudiamo.
Non siamo molto preparati su questi appuntamenti, però chiudiamo questa puntata. Ricordiamo che oggi è martedì 14 ottobre.
Io volevo dire un altro avviso, posso? Ogni lunedì sera invece al bar Malacarne ci sono gli incontri del cinema Cane a partire dalle 21 con proiezioni di film molto molto belli degli anni 70.
E qual è il prossimo film proiettato? Non sappiamo nemmeno.
Lo scoprirete lunedì al Malacarne, oppure andando sul sito Facebook, sulla pagina Facebook del cinema Cane. Esatto.
Chiudiamo con l'ultima canzone del gruppo che ci ha fatto, la persona che ci ha fatto compagnia in questa puntata. Questo è Ben K. Adams. Abbiamo preso canzoni di diversi album per mostrarvi che questo è un artista molto eclettico, che ha toccato praticamente qualsiasi genere
molto
musicale.
Molto polimenico, devo dire.
Molto polimenico. Quindi ci salutiamo da Verona, la città che parla, che ci contrapponiamo da Torino, la città muta. Noi saliamo sul nostro furgone e partiamo verso un treno che sta per partire. We'll be right back.